alla direzione del nostro dipartimento, è stata annunciata con un po' di ritardo la presenza, parlo di Mario Luzzi, che sarà domani pomeriggio alle 17 in Aula Magna per un incontro che riguarderà il complesso dei significati di fatto della sua presenza nella cultura, nella letteratura, nella lirica, ma in qualche modo nella considerazione del fatto poetico in Italia nel corso praticamente del secolo scorso, che egli ha percorso quasi integralmente e alle soglie di questo. L'occasione per coloro che si occupano a vario titolo di letteratura è particolarmente significativa e conseguentemente era opportuno che, al di là delle locandine tardivamente esposte, vi fosse anche questo rinforzo di informazione. Temo sottolinearlo di informazione, nel senso che per tutta la vasta offerta di occasioni di approfondimento extradidattiche proposte dall'università, sono ovviamente offerte a tutti gli studenti, ma non imposte. Ecco. Quindi è un'informazione particolarmente, secondo me, tempestiva e urgente, che non deve avere un sapore di precettazione, tengo a precisarlo. Va bene, quindi Aula Magna, ore 17, domani. Io purtroppo personalmente non ci sarò perché devo fare una lezione da un'altra parte, ma voglio dire, spero che a non tutti capiti questo spiacevole contrattempo. Bene, possiamo tornare allora al nostro Billy Bat. Come ricorderete, quando ancora non dominavano i piroscafi, ovvero sia quando dominavano i velieri. Ieri abbiamo visto progredire, con un approfondimento che attraversava un'imponente stratificazione mitico-letteraria e convergeva su di un modo di cui si era data una prima approssimazione teologica, l'immagine appunto del bel marinaio, in qualche modo vertice alto di una natura illuminata da un incontaminato splendore della creazione. Come tutti hanno notato, figura che, se per un verso rinvia a un'aristocrazia pagana, per un altro rinvia a un sogno edenico, paradiso terrestre prima della caduta, insomma. Ora però non è un caso che questa figura sia figura di un marinaio e sia in qualche modo costantemente connotata da un accordo apparentemente spontaneo e felice tra lo slancio vitale che la caratterizza e il contesto obbligante del suo mestiere. Abbiamo visto anche che il corteggio degli altri marinai che accerchiano il marinaio in questione viene in qualche modo rappresentato quasi come il movimento di una squadra navale attorno a un'ammiraglia. E ovviamente questo spettacolo stupefacente e emozionante viene esibito sulle banchine, sui moli, immaginato come offerto allo sguardo di chi si trovi lì, come abbiamo già visto, in un'attitudine abbastanza affine a quella del viaggiatore letterato, figura così presente nel contesto dell'Ottocento e del Novecento letterario, nella quale rientra anche a buon diritto autobiograficamente Melville. Dopotutto, appunto Mendele è uno di quei letterati che fanno un salto dal molo, salgono su una nave. Ve ne sono altri che ovviamente che restano sul molo. La grande Oda Marittima di Fernando Pessoa, di cui vi citavo l'altro giorno, nella sua veste pseudonima, o per meglio dire eteronima, di Alvaro de Campos, è non a caso una gigantesca e imponente fantasia su viaggi mai fatti, su esistenze non vissute, su uno sguardo che vede partire i piroscafi e li vede rientrare, ma resta in qualche modo inchiodato alla riva. La prima parola della grande Oda Marittima è non a caso sussigno, solitario, definitiva, e in qualche modo timbra quella composizione. Però in realtà il marinaio lo va per mare, come si suol dire, e quindi il nostro marinaio è essenzialmente, anche se ci si è prima mostrato in questa sorta di mondo terreno per un'epifania transitoria, un'entità che sta sulla nave. E la narrazione interiore costituita da Billy Budd, come per altri racconti di Melville, Pars pro toto, Benito Sereno, è un testo altrettanto emozionante di quanto lo sia Billy Budd. Si svolge tutto su una nave, ma si svolge tutto rigorosamente, direi proprio in termini cinematografici, sul set di una nave. E la nave organizza spazialmente e, per così dire, strutturalmente l'organizzazione simbolica del racconto. Come avevamo visto prima, Jack Chase è capocoffa, e vuol dire che sta in un posto preciso sulla coffa della nave, e tutti nella nave, come dicevamo, stanno al loro posto. Possono anche allontanarsi, ma questo allontanamento è in qualche modo un allontanamento elastico. Ritornano costantemente al loro posto, e il loro posto struttura anche le relazioni gerarchiche. E le relazioni gerarchiche sono, per così dire, connesse con il fatto che la nave navighi e non vada in fondo. Vedremo che il povero Billy Budd andrà incontro a una sentenza in larga parte ingiusta, ma che in realtà per coloro che devono prenderla appare inevitabilmente giusta in ragione dell'esigenza della salvezza della nave e della flotta di cui fa parte. Una sentenza assolutamente senza indulgenza, che è di fatto pronunziata dall'ordine interno che rende la nave quella macchina funzionante, inesorabilmente funzionante, che deve essere. E non è una macchina, per così dire, senza spirito, perché paradossalmente questa macchina così spietatamente esigente, che può anche esigere sacrifici umani in certe condizioni, ricava la sua forza dal fatto di essere una rete di costrizioni che una serie di uomini vivono come una forma paradossale di libertà. E quindi la nave, che pure è un terribile moloch mangia uomini, il nostro Billy Budd, come ci vedremo, ci arriva costretto. È anche una sorta di grande soglia iniziatica, perché, come mi anticipavo e come sanno i lettori di questo racconto, quando Billy Budd verrà regolarmente impiccato, sarà profondamente convinto del fatto che la cosa è inevitabile.
Convinto di cosa?
Solo della realpolitik a cui sembrerebbe doversi assoggettare il capitano, che pure è il massimo estimatore di Willy. No, non soltanto. È necessario per quella intesa che si è determinata tra lui e il capitano rispetto a ciò che sia necessario per l'ordine del mondo, o per meglio dire per quell'aspetto in cui l'ordine del mondo trapassa in un ordine superiore. C'è un'intesa strettissima tra Billy e chi lo uccide, ed è un'intesa che tutti i protagonisti sanno non può essere in alcun modo spiegata, anche se tutti coloro che assisteranno alla vicenda potranno in un qualche momento sentirne tutta la forza. Sarà in quel caso una sorta di metamorfosi e rafforzamento di quella presenza in qualche modo epifanica, luminosa, che abbiamo visto enunciata come in una sorta di enunciazione di tema musicale destinato poi alle vicissitudini della variazione nella forma sonata, nella immagine iniziale del bel marinaio. Come possiamo dire, quell'immagine comincerà a mostrare i suoi significati e li mostrerà tutti, in un certo senso anche facendoli sparire tutti, quando il marinaio per eccellenza Billy Budd verrà impiccato con una sorta di suo intimo e coerente consenso. Quindi la nave. Dunque, la nave ha la caratteristica, come si diceva, di essere un congegno particolarmente esigente. Un veliero di questi funziona come una macchina complicata in cui gli uomini fanno la parte degli ingranaggi e devono farlo con perfetto coordinamento, con perfetto tempismo e con una sostanziale indifferenza a tutto quanto nel loro agire non corrisponda alla stretta necessità funzionale. Conseguentemente si direbbe una situazione, così vagamente da tempi moderni cecliniani, in cui gli uomini sono in una posizione estremamente rigida, bloccata, costretta. Solo che con un paradosso senza il quale non si spiega, tra l'altro, come possiamo dire, il fascino di quella condizione così presente anche nella narrazione letteraria, a volte addirittura dominante, che è la condizione militare. Il massimo della rigidità può anche presentarsi come il massimo della sollecitazione all'ascensione. C'è dopo tutto una grande intensità nello star fermi schierati in uno schieramento militare quando dall'altra parte si spara. Qui la scena si svolge all'epoca delle guerre anglo-napoleoniche. Veniamo da alcune fasi di grande scoperta tecnica e teorico-militare del Settecento precedente. Per cui, ad esempio, sì, si è imparato che si possono portare i soldati in perfetta fila, regolando la loro procedura con opportune sollecitazioni ritmiche musicali, programmando il fatto che 1, 2, 3, 4, 5 file di uno schieramento restino falciate tutte, uomo per uomo, dalle palle incatenate di cannone, o da una adeguata batteria di fucili che la circostanza della battaglia possa mettere nella condizione di sparare senza essere intercettata. Insomma, questo è un tipo di immaginazione che arriverà sino al grande assalto di Port Arthur alle fine all'inizio del Novecento, quando i giapponesi, per assalire la base russa di Port Arthur, programmarono che i grandi fossati che difendevano la città avrebbero dovuto essere riempiti dai propri soldati che, mandati all'assalto, cadavere su cadavere, avrebbero raggiunto il colmo e avrebbero creato una sorta di pianura che avrebbe consentito un assalto più diretto. E c'è una bellissima scena di Guerra e Pace, che è un libro che un tempo si leggeva moltissimo, no? Il libro di Lev Tolstoi. Insomma, sarebbe il caso di leggerlo di tanto in tanto, tra l'altro di leggere magari anche l'Appendice, che è una splendida meditazione geopolitica di quelle che oggi si consumano con piacere. E c'è una scena proprio prima della battaglia di Austerlitz in cui uno dei personaggi è nella sua tenda e sente due generali tedeschi che camminano fuori, no? E si dicono uno all'altro: e la guerra va portata nel puro spazio. Ah sì sì, nel puro spazio.
Geometria,
pura fisica, masse e uomini che hanno imparato a comportarsi come puro oggetto fisico, ad andare avanti come una palla, a far rimbalzare le palle come un muro. Ecco, però in tutto questo c'è un fascino, qualcuno dirà perverso, per chi lo vive, perché in questa forma così poderosamente e violentemente moderna si ripropone il cuore simbolico dell'antica condizione del cavaliere, di colui cioè che in altri termini accoglie il complesso di costrizioni di un ordine come qualcosa di simile a ciò che un ballerino fa con la sbarra su cui ogni giorno fa i suoi essenziali esercizi per poter poi danzare, o qualcosa di simile a ciò che un tempo i poeti facevano quando scelto un metro e un ordine strofico per una composizione come un sonetto, sapete, no? Un sonetto, due quartine, due terzine e endecasillabi e un certo gioco di rime e anche di accenti. Quelli, una costrizione che però è simile alle costrizioni che, non so, pratichiamo quando, praticando un certo sport, dobbiamo fare certi movimenti e non altri, e la nostra peculiarità individuale sta nel farli in un certo modo, ma proprio quelli. Quindi in un certo senso il fascino che in qualche modo, nonostante tutto, incatena alla nave è paradossalmente il fascino della imponente spesa di vita che attraverso la costruzione della nave comunque prende una forma. Insomma, un'apertura a qualcosa che rende più di se stessi. Anche se quest'essere più di se stessi può anche significare letteralmente squarciarsi, finire a pezzi, morire in una situazione nella quale è doverosa nei confronti di questo avvenimento la più efficiente distrazione. Distrazione. Durante una battaglia navale uno si prende una palla, viene tranciato a metà e la gente che è attorno ha altro da fare che compiangerlo o soccorrerlo. E va così. E deve essere così. Quindi in un certo senso la nave prescrive un gioco di posizioni che in qualche modo sembra illuminare alcuni aspetti del nostro rapporto con l'esistenza. quelli che in qualche modo compaiono quando percepiamo il nostro essere presi in qualche modo in una rete che ci preesiste e che in qualche modo ci costituisce, il nostro stesso linguaggio che non inventiamo noi quando nasciamo, ma che troviamo attorno a noi quando cominciamo a parlare, il sistema delle relazioni parentali, come si dice con una battuta, bisognerebbe scegliersi i genitori e soprattutto il nonno, ma fino adesso nessuno è riuscito, nonostante l'ingegneria genetica, a rendere un feto capace di ricostituire retroattivamente il suo albero genealogico. Non lo sono, in definitiva, le reti delle convenzioni sociali in cui cresciamo. E tutto questo, come possiamo dire, non possiamo semplicemente considerarlo un condizionamento che sta addosso a qualcosa che noi siamo, perché noi siamo qualcosa che si configura nella sua singolarità comunque in relazione ad esso. Quindi in un certo senso anche qui la nave
ci apre una immagine particolarmente efficace di questo cortocircuito.
Gli uomini che sono su una nave sono chiamati a dei comportamenti in cui, come si suol dire, esce la loro qualità, la loro peculiarità, il loro timbro singolare. Ma questo avviene attraverso il loro modo di star dentro a una rete di costrizioni e di posizioni rigorosamente, meccanicamente, ulteriori rispetto alla loro volontà. E la cosa che avviene in questo racconto è che in realtà tutto ciò che avverrà sarà fatto di posizioni obbligate e di decisive e libere scelte interiori. È per questo che è interiore questa narrazione.
E questo in qualche modo ci rinvia doverosamente a una considerazione che fa anche da stura, ma è una stura prudentemente limitata, ad alcune doverose indicazioni ulteriori relative alla nave, perché la nave è un grande archetipo immaginale, è un grande simbolo e spesso diventa una grande allegoria.
La prima considerazione è che allora, visto che abbiamo una serie di posizioni esterne, tutte bloccate, che decidono della vicenda, dell'azione, ma abbiamo anche una serie di grandi movimenti interiori, e visto che il capitano Ware, che tra poco cominceremo a conoscere, è noto come lo stellato Ware, che guarda in qualche modo alle stelle, che in un certo senso vive con la sua sostenutezza di spirito tra le stelle, dobbiamo in qualche modo ricordarci di come nelle tradizioni esoteriche, in definitiva, si gioca, nella sua forma anche più banale, l'analogia. Insomma, le battaglie che si conducono sulla terra sono solo un riflesso di quelle che si combattono nel cielo. Si potrebbe dire con un po' di antropologismo, quindi con un po' di esasperazione della volontà di trovare spiegazioni di tutte le cose umane nello spazio del puro uomo, che questo è un modo con cui storicamente certe culture esportano nel cielo l'interpretazione delle battaglie sulla terra. Cioè, voglio dire, se c'è una battaglia tra i musulmani e i cristiani, forse sia i musulmani che i cristiani pensano che il senso di questo scontro non sia uno scontro meramente legato a interessi materiali, ma sia uno scontro tra il bene e il male sul piano divino, non in definitiva sul piano, un confronto tra grandi e superiori principi. Però questa è una spiegazione un po' limitata. Diciamo più semplicemente che nelle cose possiamo dire esistono concezioni che sono quelle che hanno dominato alcuni livelli delle grandi culture, cui sostanzialmente vi è sempre una corrispondenza celeste di fatti terreni. E che quindi il vero senso delle nostre battaglie, anche quelle personali, individuali, in terra, sono un riflesso di quelle celesti. La vera battaglia si combatte sempre in cielo, o se vogliamo, la vera battaglia si combatte sempre in quel punto così intimo di noi stessi che ci supera radicalmente, no? Tutto sommato, volendo, una definizione possibile di Dio ricavata da una spremitura di uno dei versanti più interessanti della filosofia medievale, in questo senso concordante tra varie religioni, è che Dio è la cosa che è più intima a noi stessi di quanto noi stessi lo si sia. Cosa c'è di più vicino a noi stessi di noi stessi? Beh, Dio è più vicino a noi stessi di quanto noi stessi si sia. E quindi in questo punto intimo in cui noi siamo sorpassati nell'essere vicino a noi da qualcosa che è oltre noi, forse c'è un'apertura esattamente al cielo, e quindi nella interiorità di questo racconto c'è probabilmente anche, si potrebbe dire, un'apertura su battaglie celesti e in certo senso su navi celesti. E come voi sapete, ovviamente esiste sia nelle tradizioni cristiane sia in quelle musulmane, derivate poi da altri patrimoni culturali precedenti, una elaborazione della nozione stessa di conflitto, di guerra e di scontro come rappresentazione esterna di un atto essenzialmente interiore. So, per usare cosa che si è, come si suol dire, svenduta sui giornali, la nozione di jihad, quella che normalmente sentite rappresentare su giornali o televisione quando vi si presenta come probabile che vi arrivi una bomba in testa, vuol dire essenzialmente mobilitazione interiore, appello alle proprie forze intime perché sia innanzitutto nel proprio cuore l'ordine che si dà nell'abbandono dell'Islam all'esistenza di Dio, piuttosto che il disordine di ciò che resiste a questo movimento. Attraverso una serie di forti gradi di esteriorizzazione, questa cosa può anche divenire la partecipazione a atti fisici che si traducono in una guerra. Che però ha nella tradizione dell'arabo musulmano, dell'arabo islamico, tutt'altra semantica. Quando quindi noi diciamo che jihad è guerra santa, il termine guerra ce lo piazziamo proprio noi, con una tale forza da aver convinto, purtroppo, ma su questo non insisto, molti arabi che la jihad sia una guerra. Noi occidentali siamo molto convincenti, effettivamente, e spesso riusciamo anche a pervertire il patrimonio concettuale più intimo di altre culture, ma è lo svantaggio del fatto di essere forti. Comunque, dicevo, questo porta allora alla nave senza nocchiero in gran tempesta, no? Come ricorderete, chiunque abbia riconosciuto l'autore di questo verso avrà una bambolina in peluche con la sua efficie. E comunque la metafora della nave come metafora dell'arrischiarsi dell'ordine di una città, di una comunità o di un caso individuale nei marosi della vita è antichissima. Risale dal cielo addirittura nell'ambito della tradizione lirica greca. Ma poi può attagliarsi a qualsiasi formazione d'ordine o anche a quella navicella particolare che è l'anima nel suo arrischiarsi sul micidio dell'avere o non avere un ordine, per saper produrre o riconoscere o meno un ordine. E allora potrà essere appunto l'Italia che è nave senza nocchiere in gran tempesta, ma potrà essere anche l'esistenza del poeta che si presenta nel suo disordine, nel suo smarrimento, come una nave. Qui anche prima del citato Dante la letteratura provenzale ci aveva proposto l'immagine della nausea in onda, della nave allora presa nell'onda, era una casa un Giafreude faceva rima con ironda, che è ironda, cioè rondine, e le rondine sono importanti in questo mondo, difatti passando in una langue d'oïe, cioè in un francese medievale fortemente venato di anglicismi, troviamo tutta la vicenda di Tristano e Isotta, che non a caso è affidata in una sorta di corrispondente nordico dell'Egeo a navi che vanno e vengono e che decidono della vita e della morte dei personaggi. In Dante stesso, tra l'altro, in una versione benigna di questa immagine, troviamo non a caso i vaselchi ad ogni vento, ricordato non nel sonetto "Io vorrei che tu apri Dio", no? Ecco lì l'immagine di un vascello che diventa il vascello della perfetta vita cortese, no? Di una nave che porti il poeta, i poeti e le loro amanti in una sorta di avventura senza rischi, in una sorta di giardino di delizie grande come tutto il mare. Sul fatto che poi anche in questi mari, ma non posso divagare di più, regnino le onde più fiorenti, bastava la risposta di Guido Cavalcanti, meno nota purtroppo, ma vi consiglierei di leggerla, quella di sonetto meraviglioso che comincia con l'endecasillabo, no? Se io fossi quello che d'amor fu degno, dove al sonno dantesco di cortesia replica una raffica di congiuntivi imperfetti che dimostrano cosa voglia dire un periodo ipotetico del terzo tipo, quando si dice l'impossibilità. Quindi in sostanza, quando si toccano le navi, si toccano delle metafore importanti. La nave nella sua rigidezza porta con sé tutta l'apertura al rischio del mare, e come dice Shakespeare in uno dei più splendidi passaggi della Tempesta, il mare schernisce le nostre ricerche sulla terra. Affidarsi conseguentemente con la nave al mare significa mettersi letteralmente in un grande gioco. L'espressione grande gioco è scelta di proposito, contemporaneo tendenzialmente in parte di Herman Melville, fu Rudyard Kipling, autore che un tempo si leggeva molto e veniva concepito un autore per giovinetti, si diceva così una volta, e il grande gioco è in qualche modo il grande gioco avventuroso e simbolico che ad esempio può prendere così suggestivamente Kim nel romanzo omonimo. Significativamente, quando due personaggi intelligenti, bizzarri e a suo modo geniali come René Dommal e Leconte uscirono dal movimento surrealista e fondarono una rivista loro, la intitolarono Le Gorge, il grande gioco. Ecco, quindi vado alla conclusione. La nave sarà la struttura di questo racconto e ci porterà in qualche modo verso quell'intimo della nave in cui la nave trapassa in alto. lo troveremo effigiato limpidamente quando il nodo scorsoio, stringendosi attorno al collo di Billy Budd, lo proietterà vigorosamente verso l'alto.
Vediamo allora come stanno le cose sulla nave. Incominciamo a dire negli ultimi minuti che ci restano solo alcune cose che riguardano lo svolgimento della vicenda, che servono ad allestire il nostro set. Spero che qualcuno abbia già letto Billy Budd, che lo legga in questo periodo. Una delle caratteristiche in conformità delle auspici della vigente riforma è che tutti i testi che vi sto proponendo sono brevi. Sono brevi. Addirittura la poetica di Aristotele. A ciascuno poi di valutare il peso delle pagine che legge al di là del loro numero. Comunque queste sono molto pesanti, ma sono anche molto belle. Sono pesanti nel senso che sono molto sostanziose, ma non sono affatto noiose. Quindi mi augurerei che le leggeste. Billy Budd si troverà sulla nave che ci riguarda. Ovvero sia la bellipotente, no? La potente in guerra, anche qui il nome anglo-latino. Su questa nave che, cosa non insolita in quei giorni febbrili, era stata costretta a prendere il mare senza l'equipaggio al completo. Cosa avviene? Voi forse sarete ammaestrati da qualche film, soprattutto vecchio, a sapere che in 7-800, quando le guerre si sono molte e la spesa in carne umana è elevatissima in quantità, però bassa come spesa, relativamente bassa come spesa economica, insomma, nel senso che degli uomini li si compra un tanto al chilo. E poi tutto sommato si tratta di addestrarli perché marcino, sparino e soprattutto si facciano ammazzare, la materia prima manca spesso. E allora bisogna ricorrere a delle campagne di reclutamento. Le campagne di reclutamento sono per alcuni versi antesignane delle successive campagne elettorali. Sono essenzialmente organizzate da sergenti reclutatori che vanno in giro per città, dei villaggi e fiere raccontando un sacco di balle sulla bellezza della vita militare. Quando la cosa non riesce bisogna essere, come possiamo dire, meno dialettici e più persuasivi. Per cui si fanno delle retate nell'osteria, i primi ubriachi che si trovano li si impacchetta, li si porta o in caverna o sulla nave, oppure, come nel caso di Billy Budd, si deve compiere un'operazione di pirateria legalizzata, cioè si aborta un mercantile, che in questo caso si chiama Human Rights, diritti umani, e per cui Billy Budd comincerà già a giocarsi una parte della sua immagine quando, salutando la vecchia nave, assolutamente privo di intenzione, dice addio diritti dell'uomo, e si fa una selezione dei marinai che sembrano più adatti alle necessità di una nave militare. Li si prende, li si porta sulla nave militare e si saluta al mercantile spiegandogli che si sta lavorando per lui e che conseguentemente questo tipo di salasso di equipaggio è una cosa necessaria. È esattamente quello che accade, per cui essendo partita con carenza di equipaggio, e carenza di equipaggio vuol dire che alcuni pezzi del meccanismo nave possono andare a vuoto, è una esigenza cospicua, insomma, partire qualcosa di più che partire con un'auto senza una ruota di scorta o senza pezzi di ricambio, vuol dire proprio partire senza pezzi del motore, per cui in una situazione significativa di battaglia in cui, come possiamo dire, tutti devono correre al proprio posto e a ciascun posto deve esserci qualcuno, sostanzialmente ci si provvede in mare. Quindi il mercantile diritti umani che, sul quale Billy stava benissimo e che era molto contento di averlo, deve cederlo con altri che passano sulla nave militare. Sulla nave militare noi troveremo soprattutto tre personaggi, che saranno Billy, il capitano e un altro personaggio che sino adesso non abbiamo introdotto. Perché per introdurlo bisogna fare effettivamente un passo in direzione dell'interiorità, nel senso detto prima, nel concreto della storia. Perché questo personaggio è Claggart, e Claggart è essenzialmente un personaggio che nella nave ha la funzione sgradevole di essere una sorta di poliziotto interno. Un addetto alla disciplina, qualcuno che fondamentalmente deve fare una cosa che, come vedremo, a per Billy è abbastanza inconcepibile e che al capitano fa schifo, cioè guardare le persone cercando di capire cosa c'è dietro e tendenzialmente dando per scontato che dietro ci sia qualcosa per cui possono, anzi devono, essere punite. Qualcuno che in qualche modo, come vedremo in questo caso con un eccezionale zelo e identificazione del ruolo, deve vedere il male. E propiziare il fatto che venga represso. E come tutti coloro che devono necessariamente vedere il male, sono in qualche modo condizionati anche a produrlo. Per dirla con un passaggio caro a Walter Benjamin nel suo splendido saggio sulla Gewalt, sulla violenza, il diritto crea la colpa. E qui effettivamente Claggart è uno sguardo che produce colpevole. Questi tre personaggi sono collocati all'interno della trama della nave in una relazione che potrà essere compresa nella sua effettiva realtà solo guardando miracolosamente dall'interno e riuscire a creare una visibilità di questo filo interno a questa vicenda che porta la nave fuori dalla nave, in un certo senso in cielo, è esattamente ciò di cui si fa carico il ritmo e l'organizzazione della prosa di Melville. Va bene, andiamo avanti su questo prossimo video.